Signore sia con voi
e con il tuo Spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a Dio.
In quel tempo Gesù, disceso con i dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, da questa presentazione delle beatitudini che fa Luca l'Evangelista nel suo riportare il discorso della montagna, emerge una delle sue peculiarità a confronto con gli altri evangelisti. E questa peculiarità è la radicalità e l'importanza che Luca dà nel suo Vangelo alla povertà. Più di ogni altro evangelista richiama i cristiani a questo valore della povertà. E possiamo dire che Luca, l'evangelista della Madonna, è colui che proprio probabilmente a scuola di Maria ha compreso con più profondità questo aspetto della persona di Gesù, che pur essendo Dio, pienamente Dio, in pieno possesso di tutta la sua divinità e potenza e gloria divina, cosa ha fatto? Ha spogliato se stesso. Si è fatto povero uomo, povero bambino, povero fanciullo, povero nazaretano. Ha vissuto una vita da povero e ha voluto morire povero e nudo in una croce. E lui ha sentito tanto, Luca, questo aspetto della povertà, e ci ha presentato nel suo Vangelo e negli Atti degli Apostoli un messaggio che richiama fortemente la Chiesa, le comunità, a vivere questa povertà che è stata di Cristo e che sì, è innanzitutto una povertà spirituale, chiaramente, ma più di ogni altro Luca richiama anche a quella spogliazione concreta, quella condivisione concreta dei suoi beni, a imitazione della spogliazione del Cristo, a imitazione della Chiesa primitiva, che lui ci presenta come una Chiesa dove si condivideva tutto e chi aveva qualcosa la metteva in comune. Quindi in questa nostra domenica siamo chiamati a confrontarci nel silenzio del nostro cuore, nel silenzio della nostra coscienza, se questo valore evangelico è stato da noi recepito, se è da noi amato, se è da noi vissuto, perché è facile scivolare nella acquisizione di questo valore. È un valore che ci tocca, è un valore che ci inchioda, è un valore esigente, è un valore difficile, è un valore che va testimoniato, va vissuto, è un valore che viene colto più di ogni altro valore. Quando tu vivi il Vangelo così, nella disponibilità delle tue cose, nella disponibilità del tuo tempo, nel servizio gratuito, tu diventi manifestazione dell'amore di Gesù. È un valore che ci tocca nel concreto. Ci sono due rischi a riguardo della povertà. Ci sono due rischi. Un'enfasi troppo radicale che possa far pensare che il cristiano, per essere coerente con il Vangelo, deve rinunciare effettivamente a tutte le cose materiali. Qualcuno potrebbe prendere questo Vangelo in un senso un po' assoluto e radicale, e certe parole del Vangelo di Luca ci spingono a questo. Quando ad esempio Gesù dice: chi vuole essere mio discepolo deve rinunciare a tutte le cose. Ecco che potremmo pensare che uno non può essere pienamente cristiano se non lascia tutto, come fanno i religiosi, come fanno i consacrati, come fanno i missionari. Quindi c'è il rischio di una lettura troppo radicale, troppo letterale, applicata a tutti, perché alcuni sono scelti per questo. O meglio, molti sono i chiamati a questo. Non possiamo non ricordare qui quella figura grande di innamorato della povertà che è stato Francesco d'Assisi, che era conquistato dall'umiltà del presepe, dalla spogliazione del crocifisso. E quando il vescovo gli ricordò, sì, che bisogna dare ai poveri, però dice: tu non puoi dare la roba di tuo padre ai poveri senza il suo permesso, no? Vi ricordate cosa fece? Si spogliò di ogni cosa e nudo, dice: adesso finalmente posso dire con tutta pienezza: Padre nostro che sei nei cieli, no? E il vescovo lo ricoprì con il suo mantello. Quindi è vero che c'è questa chiamata, ma non è una chiamata assolutamente generale per ogni cristiano. D'altra parte però c'è un altro rischio. In realtà, in questo rischio primo di una presa letterale del Vangelo sono pochi, no? Che possono cadere in realtà in questo, ma nell'altro rischio, l'altro aspetto è più concreto. E quando Gesù dice beati voi poveri, si riferisce senz'altro, e quando dice chi vuole essere mio discepolo deve rinunziare ai suoi beni, si riferisce a una povertà di spirito, a un distacco dalle cose. È vero questo, ma un'accentuazione di questo fatto potrebbe portarci poi a eludere il fatto concreto che se il Vangelo arriva al mio cuore, non è possibile che sia arrivato veramente al mio cuore se prima non è passato dal mio portafoglio. Non è possibile. Perché mi deve toccare concretamente. Perché l'amore che Gesù ci ha dato è stato un amore concreto, e il mio amore deve toccarmi, deve costarmi, non il superfluo, semplicemente. Non quello che mi deve toccare nella carne per poter vivere e partecipare dell'amore di Gesù. Ma perché noi possiamo arrivare a questo, bisogna che innanzitutto si apra sempre più il nostro panorama, no? Come dice Paolo nella seconda lettura, Se noi abbiamo avuto speranza in Gesù soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Se il nostro panorama su cui gestiamo la nostra vita, il nostro panorama su cui noi programmiamo e progettiamo la nostra vita non è aperto alla vita eterna, ma è chiuso e ristretto a questa vita terrena, e allora la tentazione di accumulare false ricchezze, come Gesù dirà in un altro brano, no? Attenti a non accumulare beni che poi i ladri vi possono rubare e le tignuole rovinare. Accumulate tesori nel cielo. Ma questo lo fa solo colui che ha il cielo presente, ha questa meta presente e si ritiene pellegrino qua giù, si ritiene pellegrino che cammina in questo mondo e non si ferma sulle cose di questa terra e non si affanna, come dirà ancora Gesù, non affannatevi, perché il Padre è del cielo, è Padre buono e provvido e sa di che cosa avete bisogno. Guardate gli uccelli del cielo, guardate i giri del campo, la provvidenza di Dio. E lì, ecco, il rimprovero che Gesù fa ai ricchi nella seconda parte di questo Vangelo, rimprovero duro, ma attenti anche lì a recepire questo rimprovero di Gesù. Certamente, certamente alcuni amici di Gesù erano ricchi, ricchi, era ricco, era ad esempio Lazzaro e la sua famiglia, agiata perlomeno, e ricco era certamente colui che mise a disposizione la casa per l'ultima cena di Gesù, per la cena pasquale, perché era una casa con il piano superiore, non era una casa del popolo povero. E quindi bisogna capire bene i rimproveri che fa Gesù a riguardo della ricchezza, che sono ammonizioni forti per ricordarci che la ricchezza è un gran pericolo. Ma qual è il pericolo della ricchezza? Il pericolo della ricchezza è proprio quello di chiudere il nostro orizzonte, di chiudere il nostro orizzonte a un livello di materia, a un livello di terra, a un livello semplicemente umano, dimenticandoci delle realtà eterne per le quali noi siamo stati fatti. E ancora, qual è il pericolo della ricchezza? Il pericolo delle ricchezze, ricchezze di qualunque tipo sia la tua ricchezza, qualunque tipo sia la mia ricchezza, mi dà un senso di falsa sicurezza, mi dà un senso di potenza, mi dà un senso di dominio, mi dà un senso di protagonismo, la ricchezza della salute, la ricchezza dell'intelligenza. Oltre che la ricchezza economica, quando tu possiedi qualcosa inevitabilmente sei tentato di crederti qualcuno, e credendoti qualcuno cosa dirà il profeta nella prima lettura, cosa ci ha detto? Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Siamo portati a confidare in noi stessi, siamo portati a confidare nelle cose di qua giù, e allora direbbero i santi. E allora direbbe Santa Caterina da Siena in modo particolare, ben vengano le sciagure economiche nelle famiglie, diceva lei, che ha pregato tanto per il fallimento economico dei suoi fratelli. E quella preghiera è stata ascoltata dal Signore, questo genere di preghiera, quando si prega veramente per la salvezza delle persone, per la salvezza della nostra anima. È come se non il Signore li esaudisce. Ma perché ha pregato per il fallimento economico dei suoi fratelli? Perché vedeva in quella ricchezza che possedevano il loro disastro nell'anima, vedeva la loro rovina, vedeva la loro via alla dannazione, perché non si interessavano più di Dio, non si interessavano più della loro anima, tutta presi com'erano dalle ricchezze. Ed ecco allora la preghiera di Santa Caterina. La rovina che ebbero economicamente, che portò loro la salvezza dell'anima. Avessimo tutti noi questi pensieri a riguardo dei nostri figli, la cui unica preoccupazione è che siano bene in salute, abbiano un lavoro, abbiano la casa, e magari si fa una vita di povertà ai genitori per accumulare una casa per i figli, perché poi questi figli vivono disancorati da Dio. E che ti sei sacrificato a fare? L'interesse, la cura che dobbiamo avere per le realtà spirituali. E se noi avessimo più cura per le realtà spirituali, allora non è che disdegniamo le realtà materiali, prenderebbero nella nostra vita la giusta importanza, perché è il dono della sapienza, è il dono che il Signore dà a coloro che lo amano. Il dono della sapienza, che cos'è questo dono dello Spirito Santo? È un dono che mi eleva nell'anima e mi fa salire su, per cui io riesco a guardare la mia vita, le circostanze della mia vita, il lavoro, i beni materiali, le cose, con gli occhi di Dio. E con gli occhi di Dio tutto riprende il suo significato vero, il suo senso, e tutto riprende la sua giusta importanza. E allora, carissimi fratelli e sorelle, richiamati dal Signore alla verità del nostro Vangelo, all'autenticità del nostro Vangelo, che deve essere la fonte più grande della nostra gioia, vivere il Vangelo fino in fondo, vivere il Vangelo anche quando ti costa, soprattutto quando ti costa, deve essere la sorgente più grande della nostra gioia. Come Gesù stesso ci ha detto questa sera: rallegratevi e gioite quando tutto vi va male per causa mia. Gioite e rallegratevi, perché grande è la vostra ricompensa, ma non è solo grande lassù la nostra ricompensa se siamo autentici, se viviamo il Vangelo con coerenza e se diamo fiducia a Dio, come ci ha invitato a fare il Salmo. Beato l'uomo che ha fiducia nel Signore, che confida nel Signore, perché non sarà mai deluso. Dio non delude i suoi figli, Dio non delude i suoi amici, Dio non delude i suoi fratelli, perché si è fatto uomo per non deluderci nelle nostre aspettative e per darci in se stesso una via, perché ogni nostro desiderio di verità, di bontà, di pienezza, di gioia possa trovare in Lui la sua realizzazione. Chiediamo dunque al Signore, attraverso l'intercessione di colei che è la nostra madre e maestra di vita cristiana, colei che ci educa attraverso la Chiesa, perché in noi possa essere formato il suo figlio, il suo Gesù, ad accogliere nella nostra vita il Vangelo di Gesù con le sue esigenze forti e dare credito alle promesse del Signore, dare credito alla sua parola, dare credito alla sua provvidenza, per vivere senza affanni e nella serena fiducia che il suo amore ci accompagnerà sempre in ogni circostanza della nostra vita. Amen.